Facciamo anche noi, come hanno fatto per secoli i cristiani, di andare a rileggere Tobia. Poi per secoli non l'abbiamo più letto, perché seppellire i morti lo facevamo quasi per una specie di automatismo, no? Adesso, nel tempo in cui ci sembra quasi di vivere in terra straniera, e il seppellire i morti secondo le tradizioni dei padri, secondo lo stile cristiano, ci appare sempre più una cosa che bisogna ricreare, che bisogna stare attenti di non perdere, che bisogna esplicitamente decidere, appunto. E ritorna appunto il racconto di Tobia, che in esilio seppelliva i morti. E ritorna anche la percezione che uno degli aspetti per cui Dio ama sentire raccontare gli uomini, perché in definitiva la rivelazione è questa, la si può prendere dal punto di vista che Dio parla agli uomini, o più profondamente ancora la si può prendere dal lato per cui Dio ama sentire parlare gli uomini. Ci sono delle cose che gli uomini dicono che piacciono a Dio. Ecco, tra queste cose ci sono anche tutte ste storie di tradizioni, di usi, di costumi, attraverso i quali ciascuno di noi viene da un papà, da una mamma, si è sposato, ha fatto un figlio, lo ha dato in dote, poi si è ammalato, poi è morto. E queste storie che raccontano come noi seppelliamo i morti, e come nei secoli l'uomo ha seppellito i morti, e come fa questa nostra società di oggi a seppellire i morti, sono cose che a Dio interessano, e molto, molto. Anche perché poi lo sappiamo quanto, ma non voglio appunto aprire sto discorso, ma sappiamo quanto Dio ha giocato a se stesso nella sepoltura di suo figlio, nella discesa agli inferi, nella resurrezione dei morti. Cioè lui sta roba qui gli interessa molto. Anche perché, mentre vista dalla parte nostra il culto dei morti tante volte si riassume in una tradizione di buone maniere, da parte di Dio invece quello è un momento decisivo, no? E quindi quando i cristiani poi hanno introdotto l'uso di custodire il tesoro della morte, di celebrarlo, di dare un culto ai morti, di coltivare la fede nella resurrezione, Dio si è impegnato molto in questo. E putto a caso che arrivi un'epoca in cui i cristiani smarriscono ste cose e assumono i costumi dei pagani, è chiaro che il Signore si inquieti, no? Dice, ma se anche quelli dimenticano ste robe qui. Comunque questo è un po' l'atteggiamento di dialogo col Signore, di preghiera, di invocazione, no? Di richiesta. Capisco che la cosa più bella sarebbe proprio di stare zitti, di pregare, come stiamo facendo, no? Sentire un po' di musica, poi pregare un po', poi ricordare degli amici, poi pensare a delle cose. Dovremmo dare più spazi per queste cose. E comunque con questo spirito offriamo al Signore anche queste alcune considerazioni che siamo abituati a fare in questo triduo, che ci vengono spontanee nel corso di questi momenti. E ci riferiamo in particolare a un certo allarme, ma appunto lo sottoponiamo al Signore per capire se pensiamo giusto, se dobbiamo essere più sereni, se alla fine poi Lui comunque non è che si inquieta tanto, non so. Oppure per confrontarci anche tra noi, per capire se sono io che esagero nel vedere certe cose, se le vedo male. Ma appunto quello che vorrei, da cui vorrei partire, è il fatto che con un certo allarme vediamo diffondersi nella società e nelle coscienze. Ecco, tornerò molto su questo rapporto. Cioè, togliamoci l'illusione che la coscienza è un conto, la società è un altro. In realtà la maniera che noi abbiamo di agire in società, le abitudini, i costumi, gli usi, le pratiche, le immagini, i gesti, Beh, sono determinanti rispetto alla coscienza, rispetto all'anima, appunto, rispetto alle convinzioni, no? Quindi si sta diffondendo nella società e nell'animo delle persone, si stanno diffondendo usi, costumi, pratiche che impoveriscono la nostra esperienza della morte e quindi la nostra vita in società e quindi la nostra umanità, no? E questo di rimando rischia anche, ha come ritorno anche quello di corrodere la pratica cristiana, gli esercizi cristiani intorno alla morte, i riti cristiani, che hanno goduto per secoli di un favore sociale, diciamo, quindi di un sostegno sociale, e invece si trovano adesso in contrasto con molte pratiche sociali e tante volte non reggono. Ma questo è automatico, appunto, è spontaneo. Frequentando un po' le case, gli ospedali e le chiese in occasione dei funerali, siamo testimoni di un impoverimento dei gesti e delle parole che ci aiutano a vivere questi momenti drammatici e significativi della nostra vita. Certo, appunto, per fortuna la morte resta un momento incancellabile della nostra umanità. Cioè, dico per fortuna, nel senso, per fortuna ci sono gli uomini i quali, bene o male, sanno ancora di morire e soppesano ancora cosa voglia dire morire. No? E d'altra parte resta ancora il dolore, il distacco da persone care, il lutto, costituiscono ancora un'esperienza che incide profondamente nella nostra vita. E il ricordo dei morti lo si vede anche in questi giorni, resiste appunto nelle nostre città, soprattutto in certi momenti, come è la festa dei morti. Ma è innegabile che una cultura della negazione della morte e della sua cancellazione sociale minaccia di farci perdere la coscienza della morte. E quindi ancora una volta in questo triduo, da altri punti di vista, si è fatto ancora anni fa questi discorsi, no? Ma proviamo ancora una volta a raccogliere dalle nostre esperienze e da ciò che ormai mi pare sia riconosciuto da tutti quelli che guardano il fenomeno umano un po' da sopra, no? Un po' dall'alto, mi pare che siano tutti d'accordo. Proviamo appunto a raccogliere alcune caratteristiche dei modi di morire. Lo faremo evidentemente seguendo, come si dice, uno sguardo, una linea di lettura, una linea di tendenza, un'accentuazione di una realtà che certo è molto più complessa. Però l'accentuazione, se vi verrà di dire che sono troppo pessimista, ce la prendiamo anche solo come provocazione che faccia da contrappeso invece alla scarsa consapevolezza, mi pare, alla spaventosa scarsa consapevolezza e alla debole reazione di fronte a tanti fenomeni che rischiano di incidere così fortemente sulla nostra umanità. Qui in fondo si sta decidendo a livello di comportamenti sociali, a livello di cultura, si sta decidendo se la morte va banalizzata al punto di gettarla fuori dalla vita. C'è, certo che c'è, purtroppo c'è, ma la consideriamo solo una roba così, che purtroppo c'è, ma è una roba estranea, estrinseca alla vita, è semplicemente la fine, no? Oppure, se la morte è momento culminante della vita, se è l'atto supremo di povertà che quindi richiede un aiuto, una solidarietà sommi. Cioè è il momento della massima socialità, quella in cui l'uomo è nel momento più povero della sua vita. Ancora dobbiamo decidere se questo è il momento in cui l'enigma della morte culmina, fa culminare la questione del senso di tutta la vita. E ancora, se il mistero della morte nasconda forse un tesoro, un passaggio dall'aldilà, no? E queste decisioni non è che si fanno, come si dice, impiantando un'università, mettendosi lì a studiare, Queste decisioni si prendono praticamente, si prendono cioè attraverso degli usi, delle pratiche. L'indebolirsi delle pratiche sono sintomo e causa di un indebolirsi del tesoro, del patrimonio umano, del morire. Quindi questa è la linea di lettura. In realtà non ci rendiamo conto di cosa stiamo perdendo, perdendo la morte. La stiamo perdendo. Perché stiamo perdendo i gesti, le parole, i riti che hanno sempre accompagnato la morte dell'uomo. Cioè resta umano solo ciò che noi ritualizziamo, solo ciò di cui diciamo, solo ciò di cui comunichiamo, solo ciò di cui tramandiamo. Ecco, proprio la morte ha uno sradicamento culturale, sta avendo uno sradicamento civile, appunto, di civiltà, no? Questa scomparsa è così rapida, sembra così inesorabile e così brutale, che nessuno sembra più sorprendersi o preoccuparsi. Dunque per secoli noi siamo vissuti in una certa familiarità con la morte. Qui da noi, grazie al cristianesimo, avevamo preso l'abitudine di organizzare in maniera significativa i tre tempi della morte, il tempo del morire, del morente, il tempo del cadavere, del morto e il tempo del lutto. Il morente sapeva morire, ma non appunto perché era più bravo di noi, perché aveva un protocollo, perché c'erano degli usi, perché c'erano delle prassi, no? Che c'erano delle parole, c'erano dei riti, appunto, no? E il lutto trovava i suoi riti e il suo posto nella vita sociale, e la memoria conservava a lungo il ricordo dei defunti. La comunità interrompeva i suoi ritmi normali, si organizzavano le visite, delle preghiere venivano recitate per raccomandare l'anima, i riti riconosciuti da tutti prevedevano i luoghi, i gesti, le parole dell'addio. Gli uomini sapevano così che la morte e la vita erano legate l'una all'altra. Amavano la vita come noi e accettavano la morte. Amavano il presente ma aspettavano un'altra vita. Il passato, il presente e il futuro organizzavano una storia di senso attorno al morire. Questo non vuol dire che la morte non fosse piena di angosce, di pianti, di sofferenze, ma appunto questo punto di vista è importante da capire. Aveva un quadro, una prassi, un'abitudine, nelle quali il morente, il cadavere, le persone illutte, il lutto, sapevano cosa fare, avevano un posto appunto. Ciascuno sapeva, quando la morte arrivava, il posto che doveva tenere. Da circa 40 anni, 40-50 anni, queste forme e queste abitudini stanno scomparendo. La morte appunto ci viene sottratta, nascosta. Questo è un fenomeno inaudito, appunto inedito in tutta la storia, una rivoluzione brutale delle idee, dei sentimenti e delle pratiche. E l'uomo moderno si trova come disarmato. Impreparato, quando la morte fa irruzione nel suo quotidiano, non sa più cosa fare e cosa dire. La morte diventa selvaggia, appunto, no? Brutale, non coltivata, non umanizzata, no? Da familiare che era, la morte diventa estranea, da estranea vergognosa, e da vergognosa inesistente. È come scomparsa, l'abbiamo persa. Ormai le persone non muoiono più, semplicemente scompaiono. No. Questa è una forma, come si potrebbe dire? Beh, è come se noi partorissimo più animalescamente, no? Come viene viene, chi campa campa, no? Cioè è una sorta di avvilimento della morte. Cioè stiamo costruendo o distruggendo, appunto, un modo di morire, che non favorisce, come si può dire, lo slancio spirituale, l'eccesso, la trascendenza, che caratterizza il desiderio, la speranza umana, ma gioca al ribasso, a una riduzione di senso del morire, una brutalizzazione. Si muore per incidente, senza saperlo, senza parole, senza tempo, senza rito, senza racconti. Semplicemente, tendenzialmente, è una macchina che smette di funzionare, appunto. Si smette e si viene cancellati dalla vita insensibilmente. L'ideale è morire improvvisamente, andarsene da questo mondo senza cerimonie. E addirittura, ma giustamente, la si nasconde. Si cerca di renderla il più invisibile possibile, tocca a quelli che tocca. Non ci sono i morenti in questa città, che deve fare la sua corsa. Nessuno si dichiara morente. I medici conoscono solo dei malati. I parenti e gli amici parlano e trattano solo come se si dovesse guarire. I preti non vengono quasi più chiamati a dare l'estrema unzione. E poi, quando la morte arriva, quando disgraziatamente, inavvertitamente sorprende, deve essere sistemata il più alla svelta possibile, con il minor disturbo possibile. Il morto imbarazza e disturba. E infine il lutto, praticamente a livello sociale, non esiste più. Si ritorna in fretta alla vita normale. La morte deve fare il lavoro velocemente, rapidamente, impercettibilmente. Le transizioni tra la vita e la morte, tra l'aldiqua e l'aldilà, tra il lutto e il ritorno alla vita, praticamente sono cancellate. Perché sta succedendo questo? Che strana concezione della vita è questa? Oppure che illuminata concezione della vita è? Perché per qualcuno finalmente abbiamo vinto la morte, no? Perché questa nostra epoca non ama la morte? Perché è incapace di proporre una saggezza del morire e dell'accompagnamento dei moribondi? Perché sta distruggendo i riti attorno alla morte? Sembrerebbe, per metterci sulla strada di questa civiltà che sta creando tutto un mondo virtuale immaginario, come la religione immaginaria, così la morte immaginaria, no? Perché questo ostracismo verso tutto ciò che riguarda la morte non sembrerebbe così a guardare la televisione, il cinema, i giornali, che rappresentano la morte in tutti i momenti, in tutte le salse. In realtà sappiamo che si tratta di una rappresentazione immaginaria, eccessiva, sovrabbondante, che serve a sconnettere la morte dalla realtà. La rappresentazione televisiva della morte, dove la realtà è resa spettacolo, allontanata, e la formazione delle emozioni non esiste, è assente. Questa rappresentazione televisiva crea un'idea asettica di morte. Quelli che uccidono non soffrono. Colui che è ucciso non prova angoscia e lo spettatore non prova nessun affetto normalmente. Eccessiva e banalizzata non è più niente, è un gioco. E questo è coerente con la moderna negazione della morte. Cioè, come se io dicessi, come si fa a negare la morte, dissimulandola o banalizzandola? Questa è una maniera ottima di negare la morte. Perché dunque la nostra epoca non ama la morte e la rappresenta solo in maniera immaginaria e banale? Perché ha un'idea della vita immaginaria. Perché l'ideale della vita è quella di una vita felice, al massimo, sempre giovane. Sarebbe meglio dire con Nietzsche, ma un ideale leggero della vita, della realizzazione magica dei desideri, un ideale adolescenziale e fantastico, dove non ha posto il tragico, appunto, dove la morte e il peso del reale non hanno posto, una rappresentazione antitragica della vita. Fa parte di questo immaginario il fatto che l'uomo d'oggi coltiva scioccamente l'illusione di essere immortale, ma non nel senso di essere promesso una vita immortale, che dovrebbe aspettare, che dovrebbe invocare, che dovrebbe pregare, ma semplicemente nel senso che è dotato di una vita che non finisce mai perché non riesce a rappresentarsi la morte, capito? A questo mito immaginario contribuiscono da una parte l'illusione scientifica, o quello che si dice la medicalizzazione della vita, e quindi della malattia, e quindi della morte, no? Dall'altra parte l'ideale leggero della vita, per il quale occorre soprattutto eliminare l'angoscia della morte. La diffusione da patacca tra noi di Halloween, no? Beh, è interessante, perché è in questa chiave, è per questo che attacca, che cerca di sostituire la festa cristiana dei santi e dei morti, sotto il ragionamento che nessuno fa, ovviamente, ma è come se si dicesse l'unica possibilità che noi abbiamo di introdurre la morte è di riderci. Della morte è meglio ridere, con un riso però di superiorità, di derisione, non di tremore, di saggezza. Facciamone una carnevalata. Con un gioco viene negata l'angoscia della morte, che invece andrebbe integrata con il senso positivo della vita, le pulsioni di morte, che possono diventare distruttive. Vanno integrate con le pulsioni della vita, anche con un sapiente apprendimento della morte. Non possiamo prendere in giro la morte. Ma come fare a imparare la morte e integrarla tenendola a distanza in una cultura della negazione della morte, per la quale bisogna non dirne niente, non pensarne niente, scacciarne l'idea e rifuggirne appunto l'apprendimento, l'apparecchio, la morte, che possibilità avrebbe di reggere la proposta di una preparatio mortis in questo contesto, no? Modernità e barbarie, ci sono molti segni di barbarie in questa società moderna, questo è uno, innegabile mi pare. Su altri si può discutere. La credenza ingenua in una sorta di immortalità dell'uomo è uno degli ultimi rimasugli mitologici dell'ideologia del progresso, che ha visto la scienza come una vittoria dell'uomo contro il destino. Un'ideologia, appunto, di sostituzione della salvezza cristiana, meglio, della drammatizzazione cristiana della morte. Cioè, è come se la scienza fosse riuscita, insieme a questa ideologia della leggerezza del vivere, appunto, no? Fosse riuscita a togliere alla morte il suo carattere di dramma, di decisione della sorte eterna, e quindi di salvezza, no? Conosciamo tutti questa critica profonda che l'ideologia progressista, chiamiamola così, della modernità ha rivolto alla religione, di essersi servita della morte per tenere sottomessi gli uomini. La morte è la paura della morte, attraverso appunto la drammatizzazione del giudizio. E quindi scavando dietro alla morte l'abisso della condanna possibile, no? La scienza invece, appunto, dedrammatizzando la morte, permetterebbe di liberarsi dai limiti della condizione umana e insieme di affrancarsi dal giogo della religione, no? Il progresso, la modernità, la secolarizzazione vogliono rendere la vita più leggera. Cito a orecchio, non in quel senso lo diceva, ma è vicino, la Gaia Scienza. C'è una lotta nella modernità del leggero contro il pesante, appunto, contro il tragico, la religione, la morte, la sofferenza. Qualcuno giustamente parlava, il prete vestito di nero per i giovani di questa cultura è l'uomo della morte, del no, del pesante, no? La Chiesa, il lavoro faticoso, le difficoltà della vita, l'ascesi, sono tutte dalle parti del pesante, del tragico. La parte del leggero, la negazione del tragico. So, a me sembra che appunto l'oblio della morte che noi oggi conosciamo è uno degli effetti di questa guerra del leggero contro il pesante. Cioè l'individuo moderno anche di fronte alla morte cerca di alleggerirsi, disancorandosi, perdendo gli ancoraggi che una volta gli permettevano di tenere a saggia e familiare distanza la morte, e cioè la comunità, i riti, la religione, no? La morte diviene così solitaria, anonima, selvaggia. Cioè l'individuo è solo di fronte alla morte. La morte viene lasciata alla libera gestione dell'individuo, non è più iscritta in un processo di integrazione comunitario e civile, in un processo che integra l'esperienza personale in regole sociali e morali, quelle regole che organizzano il vivere insieme, che danno un senso e permettono un controllo sulle pulsioni e sugli affetti degli individui, che sennò sono selvaggi, sono ingestibili, sono insensati, no? La rimozione della morte e la solitudine dei morenti sono l'espressione dell'homo clausus, chiuso, uomo isolato e solitario, promosso da questa civiltà. Sono una conseguenza dell'individualismo democratico, appunto. Non intendo democrazia qui come sistema politico stretto. Individualismo, appunto, che elegge come ideale supremo l'individuo, per il quale l'esigenza di indipendenza, di autonomia, si contrappone a un'iscrizione nel sociale e nel collettivo. Questo sbilanciamento modifica il senso e i processi della socializzazione e costruisce i rapporti basati sullo slegame, sull'abile, sul provvisorio, sull'infedeltà ai legami, agli affetti in qualche maniera, sulla pura contrattualità dei rapporti umani. Questo è un aspetto che fa capire anche la crisi del matrimonio, è tutta leggibile detto questo contesto, no? L'individuo umano deve vivere solo, agire solo e dunque morire solo. Con questa logica individualistica spinta all'estremo, noi stiamo abbandonando la concezione arcaica dell'uomo come socio, o dell'uomo politico, appunto, dell'uomo come parte di una città umana, no? Oggi tutto ciò che assomiglia alla fedeltà iscritta nel tempo, al desiderio di durare nella relazione, nel rispetto delle proprie scelte, sembra appunto appartenere a un modo di socializzazione arcaico, non moderno, appunto. Chi si comporta così crede ancora all'avvenire, gli arcaici. Quelli che ritengono di essere legati a una storia del prima, del dopo, dell'uno con gli altri, hanno ancora una fiducia in qualche maniera nel futuro, mentre, come prediceva Nietzsche, la modernità ha fatto sparire il senso del futuro. Per Nietzsche il democratismo ha fatto perdere all'Occidente il senso della tradizione e dunque dell'avvenire. E come corollario ha promosso i valori dell'attimo, i valori edonistici, no? Le voglie del momento. Il tempo si concentra solo sul presente, abbandona l'avvenire e con esso la capacità di sperare nel tempo, di progettare nel tempo. Se la nostra epoca accorda così poco posto al morente, alla morte, al morto e al lutto, è perché non pensa più che dopo ci sia qualcosa da vivere. Fondamentalmente è questo. È perché è solo preoccupata di ciò che è temporaneo, relativo, leggero, slegato, presente. La morte arcaica e cristiana suppone una metafisica, appunto, no? Una fiducia nell'avvenire, il desiderio di legarsi per sempre, di credere nelle promesse fatte, negli impegni assunti, e quindi favorisce del tempo, dei riti, delle parole per morire, per dare l'addio, per slegarsi da coloro a cui ci si è legati, per gestire il dolore della separazione, per iscrivere la nostra piccola storia nell'eternità. Occorrono parole, riti, gesti, tempo, appunto. La morte moderna comporta un'altra metafisica, un'antimetafisica, una fiducia nel solo presente, uno scioglimento dei legami tanto più facili da sciogliere quanto più leggeri erano gli investimenti affettivi, un rapporto irrilevante con l'aldilà della morte che è niente. Ciò che sta spaventando qualcuno di noi sembra rallegrare altri. Abbiamo perso la morte. Finalmente, per qualcuno, l'uomo si misura con la verità del niente su cui si apre la morte. Per troppo tempo le illusioni nutrite sulla morte e sull'aldilà hanno permesso alla religione e ai preti di mantenere il controllo delle coscienze, tenendo la gente sotto la paura. Ora che quest'ultimo catenaccio è stato fatto saltare, gli uomini sono finalmente liberi di decidere da sé la loro salvezza, una salvezza che è la loro e che possono cercare dove meglio credono. Dopo essersi liberati dal condizionamento, dagli obblighi religiosi, dell'insegnamento e della morale religiosa, dopo aver eliminato, ma su questo magari torniamo domani sera, la secolarizzazione anche delle istituzioni ha contribuito a questo, no? Dopo aver eliminato dagli ospedali, dalle cure dei moribondi l'esercito delle congregazioni religiose, ma sono eventi storici, appunto, non è un disegno esplicito, però è avvenuto così. Restava un ultimo bastione da battere per mettere tutto sul piano di una totale laicità, la morte e tutto ciò che pretende di circondarla di senso. Sembra che sia quasi cosa fatta. I codici, i rituali, le cerimonie stanno scomparendo. Nelle città succede così, sta succedendo questo. E con essi il tesoro della morte. Perché appunto, lo ripetiamo, ma magari domani sera ci torniamo su, esemplificando anche i riti. Perché il tesoro della morte, il senso umano e cristiano della morte può essere custodito tra noi solo da comportamenti, da pratiche, da riti, da un ethos del morire, da uno stile, da un'abitudine, da modi di fare. Non c'è bisogno per la massa di uno scontro titanico per dire con Nietzsche che Dio è morto e che la morte è vuota. Non c'è bisogno. Basta alleggerire il peso e la serietà della vita, compresi gli usi attorno alla morte. Alleggeriamoli.